La scuola pianistica russa. Neuhaus e i suoi allievi di Valery Voskobojnikov.
Gentili ascoltatori della Radio Vaticana, vi parla Valery Voskobojnikov per presentarvi un nuovo ciclo di trasmissioni sul tema La scuola pianistica russa, Neuhaus e i suoi allievi. La prima puntata dedicata appunto al maestro Heinrich Neuhaus. La scuola pianistica di Neuhaus rappresenta decine di interpreti famosi in tutto il mondo, centinaia di ottimi musicisti che lavorano non solo in Russia, ma nei vari paesi del mondo intero, e ancora migliaia dei suoi discepoli di varie generazioni, allievi dei suoi allievi, che hanno costituito e ancora oggi costituiscono la vasta cultura musicale della Russia e delle sue vicine ex repubbliche socialiste. Questo geniale musicista con il nome e cognome puramente tedesco, a partire dal 1917 non ha mai attraversato la frontiera dell'Unione Sovietica e quindi per molto tempo il suo operato in URSS era poco conosciuto in Occidente. Ma poi i suoi allievi, tra i più dotati e più fortunati nella carriera del loro maestro, come Emil Gilels, Jakov Zak e più tardi Svetoslav Richter, hanno fatto conoscere in Europa e in America la sua nobile figura di grande musicista e di straordinario didatta. La scuola di Neuhaus significa altissimo livello culturale e tecnico-espressivo, ricchezza romantica dell'immaginazione e la profondità del pensiero dell'interpretazione pianistica. Da giovane Neuhaus visse in Italia, che adorava fino alla fine dei suoi giorni, prevalentemente a Firenze, tra 1908 e 1909, ma anche in Germania e a Vienna, dove frequentò l'Accademia da Leopold Godowsky. Ma il suo vero insegnante, oltre ai genitori, fu lo zio materno, un altro musicista di grandissimo talento, Felix Blumenfeld. In genere la sua famiglia era formata da musicisti in tutti i suoi rami. Quello del padre, Gustav, proveniva dalla cittadina tedesca di Kalkar. Egli stesso era pianista e compositore e inventore della tastiera curva. La madre, di origine polacca, proveniva dalla famiglia imparentata con Szymanowski e il famoso compositore Karol era suo cugino, mentre i fratelli Blumenfeld erano pianisti e compositori, uno più bravo dell'altro. Quindi, lo zio Felix era considerato uno dei più giovani membri del gruppo dei Cinque, ed ebbe l'onore di presentare ai parigini, in prima europea, l'opera Boris Godunov, con il possente genio di Fyodor Shalyapin. Felix Mikhailovich ha preparato il nipote Heinrich per l'esame di Stato a Pietrogrado nel 1915, dopo il quale Heinrich quasi subito iniziò ad insegnare in Georgia, a Tiflis, che oggi viene chiamato Tbilisi. La rivoluzione e la guerra civile hanno bloccato definitivamente il giovane musicista tra la sua nativa città ucraina di Jelisavetgrad e Kiev, dove egli insegnò insieme allo zio. Qui lo zio ebbe un allievo particolare, che si chiamava Vladimir Horowitz. Molti anni dopo il pianista americano in un'intervista confermava che Felix Blumenfeld era il suo unico vero insegnante, e in più considerava il quasi coetaneo Heinrich, che aveva solo 16 anni in più, come un altro proprio maestro di musica. La vera carriera didattica e concertistica di Heinrich Neuhaus ebbe inizio nel 1922, quando, allora commissario per la cultura Anatoly Lunacharsky, noto letterato e critico, invitò entrambi a trasferirsi a Mosca al conservatorio. Presso questo glorioso conservatorio Tchaikovsky, Neuhaus insegnò fino alla fine dei suoi giorni, cioè fino all'autunno del 1964, quando morì all'età di 76 anni. Io stesso ebbi la fortuna di entrare nella sua classe nel 1957 e rimasi vicino a lui per 6 anni, essendomi laureato nel 63, ma lo frequentai anche nell'ultimo anno della sua vita. Così conobbi molti dei suoi allievi di varie generazioni, da Svetoslav Richter e Anatoly Vedernikov fino ai miei coetanei e ancora più giovani di me. A partire da oggi cercherò, attraverso il materiale discografico, prevalentemente di mia proprietà, di presentarvi i più famosi e i più interessanti allievi di Neuhaus, chiedendo scusa subito agli ascoltatori e a quelli dei numerosissimi allievi di Newhouse che non farò in tempo di menzionare e tanto meno di far ascoltare le loro esecuzioni. Ho cercato comunque di offrire negli ascolti gli esempi più rari e stimolanti. E siccome non ho raccontato nei dettagli il resto della vita, tutt'altro che facile, del mio amatissimo maestro, invito gli ascoltatori a cercare un libro autobiografico di Heinrich Neuhaus, Riflessioni, Memorie e Diari, pubblicato dalla Casa Sellerio a Palermo nel 2002, nella mia traduzione con la amichevole assistenza di Giorgio Ceccarelli, e che ancora si trova in vendita. Invece, completamente fuori catalogo, l'altro famosissimo libro del maestro che posseggono quasi tutti i pianisti del mondo, che si chiama L'arte del pianoforte. Edito dalla Casa Rusconi, è uscito in ben 4 edizioni. Lancio da questo microfono l'appello alla casa editrice Bompiani Rizzoli, che ha acquistato i diritti di questo libro per l'Italia dalla fallita Casa Rusconi, di ristamparlo, perché è richiesto da molti giovani musicisti e addirittura incluso nei programmi delle lauree nelle varie facoltà universitarie. E ancora un annuncio. Sul nostro sito www.neuhaus.it si possono leggere varie notizie che riguardano Neuhaus e la sua scuola. Le registrazioni dei concerti di Heinrich Neuhaus e alcune da studio risalgono al periodo 1949-52, quando la qualità tecnologica nell'Unione Sovietica lasciava da desiderare. Sono mono e purtroppo non rappresentano il pianista in gran forma come era da giovane. Bisogna anche sapere che il maestro ha subito una grave malattia attorno al 1933-37, anni terribili del terrore staliniano, che gli ha lasciato una lunga paresi alla mano destra. Ma in genere, Heinrich Neuhaus non appartiene alla schiera dei numerosi virtuosi della tastiera. La sua arte è la musica totale, l'espressione innanzitutto, dove la tecnica di velocità è solo un componente dell'esecuzione. La casa discografica giapponese Denon ha pubblicato 11 CD di Neuhaus, ma la diffusione di questi compact in Europa è stata molto occasionale. Inoltre, qualche casa europea ha ristampato le sue esecuzioni delle sonate di Beethoven, qualche raccolta dedicata a Scriabin, Chopin, eccetera. Io vi propongo le registrazioni meno conosciute, ma il grandissimo valore artistico. Iniziamo con l'autore più congeniale al maestro, Frédéric Chopin, da lui eseguito durante tutta la sua vita con una straordinaria libertà artistica, davvero romantico. La più famosa è l'esecuzione del concerto in mi minore che noi sentiamo nella nostra sigla. Ora ascolteremo il notturno in si maggiore, opera 32 numero 1, che Sviatoslav Richter considerava tra le più preziose gemme di Neuhaus. A proposito di questa composizione, Alfredo Casella scrive: «Il primo notturno dell'opera 32 è di una profonda singolarità formale, con la improvvisa coda drammatica che termina duramente in minore il pezzo, la cui antecedente dolcezza appartiene alla più soave espressione di Chopin». Thank you. Durante le sue lezioni, Neuhaus usava poche parole per stimolare le interpretazioni delle musiche di Mozart. La parola che più spesso mi ricorda in quelle occasioni era grazioso. Vi propongo l'esecuzione del rondò in La minore K511. È sempre Richter, che adorava Neuhaus come pianista, oltre che come il maestro, la trovava di una bellezza commovente. Anch'io trovo questa esecuzione di straordinaria purezza, tristezza e naturalità. Ancora un autore molto caro a Neuhaus, del quale egli diceva che era un compositore al primo sguardo abbottonato, ma che nascondeva grande tenerezza e drammaticità, e inoltre la dovette sorreggere un enorme peso dell'arte romantica nelle strette forme classiche. Esistono le registrazioni dei vari cicli di Brahms eseguiti da Neuhaus, delle opere 76, 118, 119, ed io ho scelto una delle interpretazioni più espressive, Intermezzo di Brahms, opera 118, numero 2, in La maggiore.
Thank you.
E sulle note dell'intermezzo di Brahms nell'esecuzione di Heinrich Neuhaus, Valerio Scabonico vi saluta e vi dà l'appuntamento per la prossima settimana.